Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Caro Fazioli, mancano 3 giorni a Natale, solo 3 giorni.
Sa che me ne sono accorto? Basta vedere il suo maglione con una sinfonia di renne.
Le piace?
Oppure le calze con quei piccoli abeti, quali sono? Dei piccoli abeti verdi.
Sono un tocco di classe, dica la verità.
Sarà, per fortuna chi ci ascolta non la può vedere, guardi.
Ma non faccia lo Scrooge, Fazioli, che lo so che sotto sotto anche lei ama questa atmosfera natalizia. Del resto, cos'è che ha lì accanto al microfono? Quello lo vedo, è un libro sul Natale.
Sì, questo in effetti lo rileggo ogni anno.
Ecco, vede?
Il Natale di Maigret, un classico di Georges Simenon, scritto 75 anni fa, pensi, nel 1950.
Com'era il commissario Maigret? Un burbero che finge di non farsi coinvolgere un po' come lei.
Ma le dirò che...
Lei è più magro però, mi sa.
Sì, un po' più magro, ma sotto sotto anche Maigret è...
È proprio come lei, Fazioli.
Il racconto, pensi, comincia proprio la mattina di Natale. Il commissario Maigret si alza, va alla finestra. Le leggo le prime righe, posso?
Beh, sotto Natale non si può rifiutarle niente.
Vada. Non nevicava. Era ridicolo restarci male a 50 anni sonati se mancava la neve una mattina di Natale, ma le persone di una certa età non sono mai proprio così serie come si figurano i giovani.
Come ha ragione. Tra l'altro anche il nostro commissario è un po' un sentimentale.
Sotto sotto.
Sotto sotto, certo, sì.
E nella frase successiva c'è tutto il genio di Simenon. Il cielo basso, di un color bianco sporco, sembrava gravare sui tetti. Boulevard Richard Lenoir era completamente deserto. E la scritta Magazzini Le Gall, Figli and Company, sotto la porta carraia dell'edificio di fronte, era di un nero come di lucido da scarpe. La M, Dio sa perché, aveva un'aria triste.
Che poetica che è quella M con l'aria triste nel grigiore plumbeo del mattino di Natale.
Ha ragione, e è la forza di Maigret come investigatore, questa capacità di lasciarsi contagiare dall'atmosfera.
Però è tutto un po' triste, mi pare, non trova?
Ma c'è una speranza, perché poi la neve arriva e a un certo punto il miracolo può accadere, purché si abbia la forza di continuare a desiderarlo.
E questo è il Fazioli ottimista che conoscevo.
E Simenon scrive, dal cielo cadeva come un pulviscolo bianco e questo gli ricordò che da bambino cacciava fuori la lingua per acchiapparne qualche granello.
Beh, chi di noi non l'ha fatto? Sì. Scommetto che l'ha rifatto anche da adulto, tra l'altro.
Lei crede? Simenon non lo dice, questo.
E forse non avrà guardato bene.
Sa cosa le dico, Pagani? Forse ha ragione. Forse Maigret, quando nemmeno il suo autore lo stava guardando, ha tirato fuori la lingua di nascosto per assaggiare il gusto della neve. Impalpabile, sottile.
Lo vedo.
È il gusto dell'infanzia.
Eh sì, che bello. Il gusto del Natale. Buon Natale, Fazioli.
Buon Natale. La parola cara. Accogliamo la nostra ospite, Rosa Terruzzi. Buongiorno,
buongiorno
e benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi e ai vostri radioascoltatori. E grazie di averci fatto ascoltare Simenon. Che magia, cioè proprio poetico.
Grazie, grazie. Rosa Terruzzi è scrittrice, giornalista, conduttrice televisiva e autrice della fortunata serie di romanzi gialli con protagonista Libera Cairati, la celebre fioraia del Giambellino, spalleggiata dalle sue aiutanti Iole e Vittoria. Nel 2025 Terruzzi ha pubblicato per Sonzogno il 10° volume della serie, La giostra delle spie. Oggi però non ci addentreremo nei libri, ma vogliamo indagare la parola cara di Rosa Terruzzi.
La mia parola cara non può essere che il nome di un fiore.
Sì.
Papavero.
Papavero.
Il mio fiore.
Bello.
Papavero. Il mio fiore preferito, anche se mi chiamo Rosa, perché voi sapete, chiunque ama il giardinaggio come me, chiunque ama i fiori, ha a che fare con la cura che i fiori necessitano, no? Come tutte le cose che contano. Quindi te ne devi occupare, li devi innaffiare, l'ho bagnato troppo, l'ho bagnata troppo poco. Ma il papavero, niente di tutto questo. Cioè il papavero nasce ostinato e libero. E la cosa che mi piace dei papaveri, a parte il colore che è straordinario, è che a differenza di tante altre erbe spontanee, di erbe di campo, che nascono appunto nei campi e nei prati, il papavero predilige i luoghi ostili. Se pensate alle crepe nei muri, le crepe nel marciapiede e le massicciate dei treni, dei binari. Io amo tantissimo i treni, i miei romanzi sono ambientati in un casello ferroviario a Milano, io li scrivo in un casello ferroviario sul lago di Como a Colico e quando ci sono arrivata la prima volta L'unica cosa che mi dispiaceva è che non ci fossero i papaveri, perché i papaveri crescono dove vogliono loro, in questo sono veramente liberi. E poi, dopo un po', il nostro vento, la breva, si vede che ha portato i semi, e l'anno scorso era un tappeto, tutta la massicciata era un tappeto di papaveri rossi.
Io devo dire che il contrasto tra il papavero così rosso, soprattutto nei campi di grano, quando il grano è maturo, con il giallo delle spighe, è qualcosa di fenomenale. E poi il papavero, lei ricordava, è una pianta estremamente resistente, ma allo stesso tempo così delicata. Non si può prendere un papavero e portarlo a casa e metterlo in un po' d'acqua, perché scompare, sfiorisce subito. E quindi c'è questo contrasto tra una grande resistenza della pianta e una delicatezza estrema del fiore, che è molto poetico.
Sì, tanto è vero che è poetico e ha ispirato tantissimi, per esempio pittori, Monet dipingeva dappertutto i papaveri, e però questa cosa che dicevate è vera. Io nei miei romanzi, a un certo punto, la mia protagonista, che come dicevate è una fioraia investigatrice, cerca di fare dei bouquet con i papaveri, ma non si riesce.
Non si può.
Il papavero non può, ci sono dei papaveri, diciamo, commerciali, quelli arancioni, giapponesi, che vengono usati, ma non sono quelli di campo. Il papavero vero non può essere estirpato da dove sceglie di nascere o da dove lo porta il vento.
Sì, è bello questa cosa.
Sì, non
il papavero
accetta.
va incontrato, ed è vero che quando lo vedi di sfuggita da un treno può illuminarti la giornata questo rosso.
Io mi rendo conto che siamo sotto Natale ed è un po' difficile per me chiedere la parola a Gramma, perché avrei voglia di rimanere con questa bellissima immagine del papavero, ma teniamo fede alla nostra tradizione, quindi chiediamo alla nostra ospite quale sia invece la parola che non le piace, che non ama usare e non ama incontrare.
Allora, nella vostra sigla ce ne sono molte che non mi piacciono,
certo.
A partire da lobo, e la parola che non mi piace, che non è nella vostra sigla, è outfit.
Outfit. È
un bel anglismo di quelli cattivi.
Soprattutto per come viene usata, no? Mm-hmm. Perché non so se vi succede che aprendo magari Instagram, no? I social, per scrivere qualcosa, per pubblicare una foto vostra, del vostro cane, del vostro gatto, del fiore che vi piace.
Del papavero.
Del papavero, magari. Io sempre ovviamente li faccio, tra l'altro sdraiandomi sui binari, aspetto prima la campanella del treno da Piona per evitare di essere arruotata,
ecco,
e poi
sì.
Faccio le foto con i papaveri di sfondo. Vi imbattete delle signore o delle ragazze con addosso delle cose tipo leopardate o panterate o tutte trasparenti e goffrate, che vi dicono vuoi sapere un outfit perfetto per la tua cena aziendale? E lì si vestono come secondo loro è perfetto. Ma siccome io in questo sono molto anarchica, a me la parola outfit non piace, perché non mi piace il concetto che tu debba avere una divisa per andare in un certo posto o per fare una certa cosa. Poi non mi piace proprio il suono della parola. Prima avete letto Simenon nella traduzione meravigliosa, no? Di Adelphi, credo, e la parola al suono dello zucchero, al sapore dello zucchero in bocca quando racconta come grigio questo cielo. Invece outfit è una parola fredda, per questo non mi piace.
Una parola amara che si addice poco al Natale, quindi lasciamo fuori outfit. Rosa Teruzzi, auguriamo buon Natale anche lei. Fra l'altro so che di recente ha partecipato a un incontro letterario a Parma dedicato proprio al giallo e al Natale. C'è in effetti qualche cosa che attira gli autori di polizieschi nel Natale, vero?
Beh certo, era un incontro sulla gastronomia, con le ricette tratte dai romanzi degli scrittori che venivano invitati, perché c'è un grande collegamento tra la cucina, almeno nel noir mediterraneo, tra la cucina e i libri gialli e tra la cucina e il Natale. Ma comunque moltissimi libri gialli vengono ambientati a Natale, anche il Natale di Poirot, per esempio, no? Perché c'è questo clima festoso nell'aria e c'è poi il contrasto con la tinta del delitto.
Il cadavere in biblioteca, classico.
Il cadavere in biblioteca, giusto.
Con un pugnale la cui punta è stata intinta in un veleno rarissimo, nel giallo all'inglese, per dire. E in fondo è anche un modo per sorridere in questi gialli tradizionali, che non sono crudi, che non sono violenti, un modo per sorridere anche della morte. Così come c'è un sorriso, c'è il male, ma c'è anche un sorriso nelle opere di Rosa Teruzzi, che ringrazio per essere stata nostra ospite nella nostra puntata speciale natalizia. Grazie.
E grazie anche per le parole che ci ha portato.
Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori.
L'angolo del fastidio. Fastidio. Pagani, lei mi sorprende.
Perché?
Ma come? È dall'inizio di dicembre che mi è diventato tutto zucchero e tolleranza, e adesso, a 3 giorni dal Natale, mi tira fuori un angolo del fastidio. E dove è finito lo spirito natalizio che l'aveva posseduta?
Ma in realtà è ancora qui intatto. Infatti, sì, il mio fastidio di oggi è a tutti gli effetti, Fazzoli, un fastidio prenatalizio. Mm. Quindi disinnescato del consueto livore che abita questa rubrica durante l'anno, potremmo dire un fastidio sorridente.
Un fastidio sorridente. Beh, non le nascondo che sono curioso.
Il mio fastidio del 22 dicembre, il fastidio più natalizio della storia di un attimino, va a...
Ah, questa attesa mi distrugge, che ansia, Pagani.
Le palle di Natale. Le palle.
Le palle? Le palle, ma in che senso?
Nel senso delle bocce.
Le bocce?
Le bocce, Fazzoli.
Le palle di Natale, le bocce di Natale?
Già.
Ma dove siamo? In un cinepanettone dei Vanzina? Mi auguro che non si celino triviali doppi sensi nel suo fastidio natalizio.
Ma no, Fazzoli, per chi mi ha preso? Beh, io non mi riferisco per davvero alle palle o bocce che si mettono sull'albero, le decorazioni natalizie in un certo senso, gli addobbi.
Allora tutto questo mi perplime. Quale sarebbe il motivo del fastidio?
Beh, guardi, lei me l'ha appena dimostrato proprio adesso.
Io?
Sì, lei. In italiano non abbiamo... o se ce l'abbiamo, io non la conosco, un'espressione per descrivere specificamente gli addobbi dell'albero che non si presti a qualche doppio senso ben poco natalizio.
Se la mette così...
E questa cosa, le confesso, mi dispiace, perché tutte le volte che dico bocce, o palle, o palline, una parte di me, come anche una parte di lei, ho visto, sente che queste parole non rendono giustizia alla bellezza del rito del fare l'albero di Natale.
Pagani, io non so come ringraziarla. Fino a oggi, facendo l'albero con le mie figlie, mi sono sempre serenamente riferito alle palle o alle bocce dell'albero, senza minimamente pensare a un doppio senso. E ora, grazie a lei, tutto questo è finito, per sempre.
Percepisco dell'ironia, Fazzoli.
Davvero?
Mi dispiace averle fatto scoprire cosa si cela dietro la pillola rossa.
Sì.
Però è Natale, guardiamo anche il lato positivo.
E quale sarebbe? Che se Babbo Natale inciampa nell'albero rompe le palle di Natale?
Questa è una battuta degna di Christian,
sì,
De Sica.
Beh,
il lato positivo è che potremmo provare a coniare un neologismo, una bella parola che prenda il posto, almeno tra di noi, tra me e lei, di queste espressioni un po' fuorvianti.
Un neologismo tra me e lei. Beh, a questo punto sono pronto a tutto. E che cosa propone?
Io avrei pensato a sferille.
Sferille?
Sferille.
Sferille, cos'è, uno scherzo?
Ma sì, sono delle piccole sfere... con questo ille finale, sì, che richiama un po' un trillo, qualcosa di gaio, giocoso.
Lo sa che è di una rara bruttezza. Sì.
Che ne pensa allora di barbagliette?
Ma sembra il nome di un pesce.
Ah no, il barbaglio delle luci natalizie, sì, che si riflette sulla superficie delle sferette. Mi passi le barbagliette che le metto sul ramo,
sì,
le piace?
Pagani, sono in imbarazzo per lei, guardi.
Allora che ne dice di alberelle?
E ci risiamo con i pesci, le alberelle. Ma dai, invece delle luci avremo i lucci di Natale.
Questo sì. Glisso su questa battuta, Fazzoli, che
sì,
è meglio.
Grazie.
Però lei è un po' il Grinch delle parole natalizie, me lo lasci dire. Che ne dice allora di pendagliette?
Le pendagliette da forchetta. Ma dai, ma
Paruffine.
Dai. Pagani.
Abbraccini.
Non credevo che gliel'avrei mai detto.
Luccichignole.
Ma la preferisco quando non è posseduto,
Perucce,
dallo spirito natalizio.
Boccette, bocciucce.
Sì, e con questo tsunami di diminutivini e vezzeggiativelli siamo arrivati alla fine. I personaggi di bordo vi ringrazia.
Nastrelline.
Vi ringrazia. Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci a presto e buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!